spazio comunistico è la capitale. Ed un tuo ormai in della riscossa, quando alzeremo sopra il Corinale bandiera rossa. Questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata. Tutti presenti, ventena più la tirania fascista, le carcere confine la bastone, non hanno meno matta il comunista. La convinzione, la commissione di una nuova era, che il mondo porterà la redenzione, lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione, e se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate. Piombo per piombo, e si caremo in un furor di gloria, facendo a borghese e capitalismo la sua alienarsela la nuova storia. Il comunismo la sua alienarsela la nuova storia. Il comunismo. La 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 sua alienarsela la nuova storia. Il comunismo la sua alienarsela la nuova storia.
E allora 10:35, ben trovate a tutte e tutti voi. Questa è Radio Euskadi che ritorna dopo una settimana d'assenza, assenza dovuta ai tragici avvenimenti di domenica notte scorsa. Torna Radio Euskadi, torna la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo. Torna la sigla a cura della Banda Basciocchi, Banda Basciocchi che ricordiamo avremo live qui dalle nostre parti fra un paio di settimane scarse. E allora la puntata di oggi sarà dedicata quasi interamente alla prima parte di una lunga intervista che poi andrà a terminare lunedì prossimo con Paco Echevarria Gabilongo, un professore di medicina legale e forense all'Università del Paese Basco, nonché presidente della sezione antropologia della Società di Scienze di Aranzadi e presente in numerose altre istituzioni. Lo sentiremo in quanto ha partecipato a numerose esumazioni di fucilati durante la guerra civile spagnola e ha fatto parte anche di commissioni internazionali su desaparecidos in Cile e in Colombia. Prima però di dare la parola a Paco Echevarria Gabilongo non possiamo fare a meno di ricordare una persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Volevamo ricordarla lunedì scorso ma appunto non c'è stata la possibilità perché altre morti ai noi premevano ad averci lasciato e quindi a lei va un saluto caldissimo da parte nostra. È l'anima della associazione Basca Ecerat, una delle associazioni che da più tempo si batte per la tutela dei diritti delle prigioniere e dei prigionieri politici nel Paese Basco, con tutte le difficoltà che potete immaginarvi. È morta dunque al 25 maggio scorso Kosepa Arregui Ekidazu, ma per tutti era Pepa. Era nata nel 1919 nella fattoria Garras, in una frazione della località di Arrasate, una vita che rappresenta la vita di tantissimi e tantissimi Come lei veniva da una famiglia poverissima di 11 figli, dovete abbandonare la scuola a soli 14 anni nel 1933 per andare a fare quello che in Italia si chiama servaggio, insomma, nel paese basco aveva un altro nome ma l'essenza era quella. Dal 1933 fino al 1936, anno d'inizio della guerra civile. Alla fine della guerra si sposò con il suo compagno Thomas Zavarte, rimase vedova molto presto mentre stava aspettando il suo terzo figlio. L'immagine che ci resta però di Kosciepa è sicuramente l'immagine della candela, la candela che illumina la strada dei familiari dei prigionieri politici baschi, la candela che è il simbolo di Ecerat, appunto l'associazione che riunisce le familiari e i familiari dei prigionieri politici baschi. Ecerat, che vuol dire a casa, vuol dire ritornino a casa il prima possibile. Kosciepa, che conosceva bene questa realtà, era madre di un detenuto, Jesús Mari Zavarte, nome di battaglia Garras, era la zia di un altro detenuto, Paquito Arriaran, la veterana fra le veterane per quanto riguardava l'assistenza ai prigionieri baschi, assistenza che c'è sempre stata e che non è mai stata vinta né dalla repressione franchista né dalla politica della dispersione, politica della dispersione che l'ha portata fino al carcere di Salto del Negro nelle Isole Canarie per diversi anni, così come non l'ha fermata la persecuzione da parte della polizia e della magistratura che cominciò nel 1974 quando i poliziotti della Polizia Nazionale mitragliarono la sua casa. Kosciepa Arregui ha conosciuto il regime carcerario franchista e ha conosciuto il regime carcerario attuale e difficilmente si potrebbe definire quale sia il peggiore. Ha percorso migliaia di volte tutta la geografia peninsulare affinché non un solo prigioniero, non una sola prigioniera rimanesse senza assistenza, senza il calore, senza la comunicazione con la propria gente. Chi non ha conosciuto Kosciepa purtroppo non si potrà mai rendere conto di quella che è effettivamente la realtà del Paese Basco, con il fazzoletto bianco al collo e una candela fra le mani. Kosciepa è stata una delle immagini che giorno dopo giorno ci hanno rinfrescato la memoria su una realtà drammatica, la realtà di centinaia di uomini e di donne detenute e detenuti in una terra straniera. Kosciepa è morta senza vedere a suo figlio e al suo popolo liberi, però i sogni sono proprietà di gente come lei, gente che non si scansa e che non si stanca mai. Così i sogni si possono fare reali con gente come lei. Dopo aver salutato Kosciepa andiamo al cuore della puntata di oggi, la prima parte di una lunga intervista a Paco Echevarría Gabilondo. La potrete trovare anche sul sito talkingpeace.org, una lunga intervista dal titolo Esumare, dignità e giustizia. Echeverria Gabilongo, l'abbiamo detto, è un professore di medicina legale e forense, presidente della sezione di antropologia della Società di Scienze di Aranzadi, segretario dell'Associazione Spagnola di Paleopatologia, vice direttore dell'Istituto Basco di Criminologia, investigatore, ha partecipato in numerose esumazioni di fucilati durante la guerra civile spagnola, così come ha fatto parte di commissioni internazionali su desaparecidos in Cile e Colombia. E l'intervista comincia appunto ripercorrendo le tappe che portarono alla nascita dell'associazione Aranzadi. Aranzadi, ci racconta Echeverria Gabilongo, si creò nel 1947 perché all'epoca non c'era un'università pubblica nel Paese Basco e bisognava aspettare 40 anni per avere un'università pubblica nel Paese Basco. Dopo la guerra civile spagnola e con la gente che tornava dall'esilio, il regime autorizzò la creazione di un'associazione che però avesse come unico scopo lo studio delle scienze naturali. Molte delle persone che fondarono Aranzadi prima della guerra civile facevano parte di una società che è tuttora esistente, la Società di Studi Baschi. Aranzadi nacque con migliaia di soci e volontari, con una tradizione più radicata in Guipúscoa e con un crescente riconoscimento sociale e pubblico che non è mai mancato. Per l'esperienza accumulata in questi decenni è stato per noi quasi naturale intervenire nel lavoro attuale sulla memoria storica, perché quando ebbe inizio questo movimento si necessitavano storici, antropologi, etnografi che raccogliessero testimonianze orali di Aranzadi, esistevano queste figure nei diversi dipartimenti dell'associazione. E passiamo al lavoro di Aranzadi per quanto riguarda le esumazioni di persone uccise, massacrate, fucilate nel corso della guerra civile. La prima esumazione, ricorda Gabilondo, non fu per nostra iniziativa, ma di un familiare. Si chiama Emilio Silvio Barrera, di León. Stava cercando suo nonno e quando seppe dove era stato sepolto cercava un gruppo di tecnici che potessero esumare i resti di suo nonno e ci chiamò perché eravamo già conosciuti per il nostro lavoro. Io pensavo che non avremmo altra fossa, che non avremmo aperto altra fossa che quello, ricorda ancora Gabilondo. Però arrivati sul luogo, altre persone ci avvicinarono dicendoci che di fosse ce n'erano altre nella zona. Si può dire che quell'esumazione diede il via a un ampio movimento da cui nacquero associazioni di familiari di scomparsi del franchismo in ogni parte dello Stato spagnolo. Ebbe un effetto contagioso, prima nella località, poi nella provincia, fino a quando ci rendemmo conto che c'erano fosse comuni anche nel Paese Basco, cosa di cui eravamo completamente all'oscuro. Nessuno ce ne aveva mai parlato, eppure attraverso le attività di Aranzadi abbiamo fatto scavi archeologici, studi del territorio, ma che ci fossero delle fosse comuni sui monti con repubblicani interrati che non vennero mai esumati, io non lo sapevo, ed erano disseminate su tutto il territorio del Paese Basco. In un primo momento si pensò che le fosse comuni erano dovute a esecuzioni sul campo di battaglia durante la guerra civile, ma non era così. Erano fosse dove venivano interrate persone che erano state eliminate per rappresaglia. Le vittime per rappresaglia, qui come in altre località dello Stato spagnolo, si contano nell'ordine delle migliaia. In Spagna sono state effettuate dal 2000 ad oggi circa 200 esumazioni e recuperati circa 4.800 scheletri e noi abbiamo partecipato in circa la metà delle esumazioni. Noi siamo intervenuti in siti dove non ci fu guerra, dove la sollevazione golpista trionfò e dove immediatamente dopo si mise in atto un'azione sistematica per eliminare l'avversario. Vennero stilati elenchi di persone da gente di destra e della Chiesa che portarono al sacrificio di lavoratori affiliati a un partito politico, consiglieri comunali di sinistra, persone che credevano negli ideali della Seconda Repubblica Spagnola. E questo si verificò nei due o tre mesi successivi alla sollevazione militare, quindi nel luglio del 36, indipendentemente dal fatto che la guerra sarebbe durata per altri 3 anni. persone che vennero eliminate prima che fossero capaci di utilizzare un fucile o prima di aver potuto andare a difendere la Repubblica sul campo di battaglia. Sono persone che sapevano quanto stava succedendo, ma che non avrebbero mai immaginato che potesse accadere loro qualcosa. Ricordano i familiari frasi del tipo: a me non può accadere nulla perché io sono maestro, io sono un operaio, io sono il rappresentante della casa del pueblo, ma non ho fatto nulla, non ho fatto nulla di delittuoso o criminale. E invece vennero uccisi. Una situazione che andava unita ad un'altra altrettanto truce, che in molti casi erano persone che venivano arrestate, per questo si sono convertiti in persone detenute scomparse, delitto che non viene mai prescritto. Venivano trattenuti in carcere per alcuni giorni, pochi di solito, ma poi le autorità militari che controllavano la situazione non riscontravano sulla base dei codici vigenti nessun delitto attribuibile alle persone arrestate e quindi venivano liberati. Però era tale l'astio della gente di estrema destra di quel paese o villaggio contro queste persone che, venuti a sapere della liberazione, andavano davanti al carcere aspettando che uscissero per poi farli scomparire. Cioè il meccanismo messo in atto è pianificato, perché le autorità golpiste sanno ovviamente cosa sta avvenendo, sapendo in che mani andavano a cadere le persone arrestate e poi liberate. Quindi una logica paramilitare che si porta a compimento attraverso sistematiche esecuzioni extragiudiziarie o assassini nella retroguardia.
Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Wow. Voy al campo.
La maggioranza delle esumazioni e le analisi dei corpi che abbiamo realizzato sono di persone che, secondo la documentazione esistente, le testimonianze di familiari, sono state uccise nella retroguardia, cioè esecuzioni sommarie. La maggioranza di queste persone sono state arrestate, portate davanti a un tribunale, incarcerate e poi di loro non si è saputo più nulla. Quello che vedi qui, ci troviamo nel laboratorio di medicina forense dell'Università del Paese Basco a Donostia, sono i resti di alcune di queste persone. Sui numeri la questione era stata risolta dagli stessi storici. Questo per dire che il lavoro che stiamo realizzando con le esumazioni non rivela niente di quanto già non si sapesse. Non aumenta le cifre degli storici, che parlano di circa 130.000 persone arrestate e poi scomparse. Esecuzioni extragiudiziarie. Non morti in combattimento, non morti dopo esecuzioni avvenute dopo sentenze di condanna a morte dei tribunali. Quando il giudice Baltasar Garzón richiese alla commissione di esperti incaricata di elaborare liste sulle persone scomparse in tutto lo Stato spagnolo, venne riportata la cifra di 120.000 morti nel bando repubblicano. Questo è un dato incontestabile. Anche le forze repubblicane hanno commesso crimini, ma non si può comparare né quantitativamente né qualitativamente il numero delle vittime e delle rappresaglie di un bando o dell'altro. Anche nella metodologia ci sono differenze sostanziali. Quella franchista era indubbiamente più minuziosa. Poi c'è un dato da non trascurare, che questi crimini repubblicani sono stati già documentati, sanzionati pubblicamente durante il franchismo e si fece fin nei minimi particolari. E gli onori e le riparazioni erano state promosse già in quegli anni del dopoguerra. Noi stiamo parlando adesso di quelle altre vittime che sono rimaste nel dimenticatoio, e sono molte, molte di più. Stanley Payne, professore universitario statunitense, scrisse un libro sulla falange spagnola nel 1945. A pagina 242 afferma che un rappresentante americano ottenne da un segretario del Ministero di Giustizia franchista un documento dal quale si desumeva la cifra di 192.684 fucilazioni nel periodo compreso fra aprile 39 e giugno 44. Queste cifre sono realistiche, commenta Gabilondo, e si vanno ad aggiungere a quelle dei desaparecidos. Si dice che il franchismo uccise di più nel dopoguerra che durante il conflitto, ed è un'affermazione veritiera, ma c'è una differenza fra le due modalità. Nel caso delle esecuzioni legali, si fa per dire, il corpo della vittima in molti casi veniva consegnato alla famiglia, l'esecuzione veniva riportata nel registro civile, con l'identità della vittima, che ora venne giustiziata, eccetera. Furono le altre esecuzioni dell'inizio della guerra che non vennero documentate, e per questo sono casi di arrestati scomparsi. I resti dei corpi che noi esumiamo non mostrano segni di fucilazioni, ma per quasi tutti la ferita mortale è un colpo, quasi sempre di pistola, alla nuca. Quindi non un plotone di esecuzione con tutto il rituale, ma si presume che una o più persone giustiziassero una alla volta le loro vittime. A volte abbiamo riscontrato ferite per colpi di fucile da caccia, il che dà la misura di un contesto ancora più selvaggio, dove si presume ci siano state esecuzioni di massa. Poi nelle analisi che effettuiamo ci sono fratture che non sono dovute a un proiettile, ma a fratture definite del perimortem, occasionate per una tentata fuga o da maltrattamenti pochi istanti prima del colpo d'arma da fuoco mortale. Non abbiamo riscontrato elementi che indichino torture sistematiche prima delle esecuzioni. Alcuni casi sono stati documentati attraverso testimonianze come quella eccezionale, per questioni di età, della moglie di una vittima. Riuscì a descrivere nei minimi particolari le modalità dell'arresto, quante persone erano. In altri casi testimoni oculari ricordano che una vittima venne picchiata sulla piazza, gli venne rotta una gamba. Abbiamo rinvenuto resti di ragazzini di 15 anni e di diverse donne. In una fossa comune abbiamo rinvenuto 17 scheletri, 11 dei quali erano di donne che erano infermieri in un ospedale psichiatrico, affiliate a sindacati di sinistra. Quando arrivarono i militari con la lista in mano, le giustiziarono una ad una. Noi riusciremo a desumare o analizzare solo un 10-20% dei circa 130.000 desaparecidos, anche per motivi legati allo sviluppo edilizio. Per esempio, qui nel Paese Basco, le zone rurali attorno alle città, a partire da quegli anni, sono state edificate, registrandosi un'urbanizzazione costante. Ed è proprio in quelle aree dove si trovano le fosse comuni, e quindi quelle vittime non potremo mai esumarle. Solo per alcune fortuite coincidenze è possibile obbiare a questa realtà oggettiva. Qui a Donostia, per esempio, fu una casualità che mentre stavano facendo i lavori per il ponte di ferro sul fiume Urumea, un'opera gigantesca, durante uno scavo per collocare un canale di scarico vennero rinvenute due fosse. Forse ce n'erano di più, ma i lavori che sempre in quell'area erano stati realizzati negli anni 70 avevano definitivamente impedito altre scoperte. Il ritrovamento di queste due fosse fu un episodio eccezionale che testimonia anche quante vittime ci furono in città durante quel conflitto. Però se tu vai in zone rurali dove non c'è stata una forte crescita urbanistica, le fosse sono rimaste tali e quali che nel 1936. Casi come quelli di Albareni in Navarra, dove ci fu un tentativo di esumazione negli anni 70 ma non diede risultati per la profondità della fossa, ci permise di intervenire e di riuscire nell'intento nonostante le difficoltà che dovemmo affrontare. Perché è importante sottolineare che non sempre i rinvenimenti hanno buon esito. Ci sono casi dove non troviamo neanche la fossa. Ma le famiglie ringraziano comunque per lo sforzo tecnicamente eseguito per ritrovare i resti dei familiari. Perché noi diciamo che non ci dedichiamo a esumare fosse, ma a indagare. E nell'indagine c'è una parte concreta che è l'esumazione, un'altra le analisi di laboratorio. Ma l'indagine ha altri elementi. Raccoglie la testimonianza, contrastarla con documenti di archivio, e questo per le famiglie è molto. Perché? Perché fino a quel momento non si era mai fatto nulla. Quando venni nominato da Garzonna, il giudice nominò una commissione composta da 7 persone, 10 poliziotti e 2 giuristi, realizzai una perizia portando 2 esempi del lavoro che avevamo svolto finora. E nell'introduzione di quel documento scrissi che l'esperienza che abbiamo accumulato in quegli anni di indagine sul campo ci porta a 3 conclusioni. La prima è che la repressione fu generalizzata su tutto il territorio spagnolo, senza eccezioni. Vai sulle isole Canarie e ci sono diverse fosse, come nelle isole Baleari. Ci sono qui da noi in ogni provincia. Secondo aspetto, le vittime sono civili, uomini e donne. Nulla a che fare con milizie o cose del genere. Popolazione civile che non prese parte alla guerra civile. Terzo aspetto, questi casi non sono mai stati indagati prima. Nessuna istituzione pubblica ha mai indagato prima questi episodi. Scrissi che con questi elementi ci sono motivi sufficienti affinché un giudice intervenga. Quando preparammo la lista delle vittime del franchismo nel Paese Basco, noi considerammo tutte le persone che sono morte a causa della sollevazione franchista. Ci veniva chiesto quanti erano gli arrestati scomparsi. Noi rispondevamo che dovevano essere indagati. Per esempio, una donna morta nel bombardamento di Durango ad opera dell'aviazione italiana, 1937, non è un arrestato scomparso, ma una vittima del franchismo. Noi abbiamo messo tutte quelle vittime che non erano morte al fronte, quindi dovrebbe intervenire un'autorità giudiziaria a stabilire quale vittima è da considerare arrestato o scomparso, perché noi crediamo che un detenuto che morì per disattenzione medica in carcere o in un commissariato è vittima di un'autorità che era responsabile della sua custodia e della sua vita. Se poi consideriamo che il cadavere di questa persona non venne mai consegnato alla famiglia, ma venne sepolto in una località X e la famiglia non seppe nulla, non seppe perché morisse, per essersi gettato dalla finestra del carcere o per tubercolosi, però è una vittima del franchismo e dovrebbe essere un giudice a stabilire se è anche un arrestato scomparso. Può potrebbe sembrare curioso, ma la destra non ci ha attaccato quando iniziamo il nostro lavoro. Piuttosto è rimasto indifferente, quasi snobbando la questione. Chi invece ci ha attaccato è stata la sinistra. Paradossale, ma vero. Infatti fu così forte lo sconcerto, la sorpresa, perché questa azione non faceva parte del loro disegno politico. Quando la destra dice che la questione della memoria è un'invenzione di Zapatero, mente clamorosamente. Il PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, non ne voleva sapere della questione. È una complicazione politica per i socialisti. Zapatero, credo, ha dovuto prendere atto soprattutto nei confronti dei familiari dei militanti del suo partito, in particolar modo ovviamente quelli più anziani. Rimane il fatto che la sinistra spagnola era sconcertata e ci insultò gravemente dicendoci come ci permettevamo di aprire delle fosse, chi ci credevamo di essere. In quegli anni, sto parlando degli anni fra il 2000 e il 2002, la destra era muta, ci vedeva come una stravaganza che sarebbe durata poco tempo. La sinistra, da parte sua, più la cosa prendeva piede e cresceva, più voleva controllare la situazione. Adesso c'è un po' più di comprensione, però esiste sempre una critica che io considero ridicola, accusandoci di agire partendo da un'ottica scientifica. Chiaro che così deve essere, come ad uno storico gli viene richiesto obiettività ed imparzialità. Sono critiche assurde. Mentre noi piegavamo la schiena in centinaia di escavazioni ed esumazioni, queste persone stavano davanti ad internet a guardare le notizie. Noi continueremo a fare questo lavoro con metodi scientifici, perché così deve essere fatto. Ma anche noi abbiamo idee e ideologia, che magari non coincidono con quelle dei partiti in questione.
Tanto salto sta la pata coja, la hostia el martirico e la bandera roja.
E poi c'è una questione fondamentale. Ci è stato chiesto di fare questo lavoro. Come in Navarra, ad Albaren, è stato il municipio a chiederci di fare l'esumazione. Hanno saputo dell'esistenza della fossa e non ci hanno pensato due volte. All'unanimità il Consiglio Municipale affermò che era vergognoso che nel municipio esistessero fosse con persone uccise e fatte sparire. Chiamarono le famiglie, poi chiamarono a noi, effettuammo la ricerca e l'esumazione. Ma in generale i familiari sono persone di modeste condizioni economiche ed isolate e spesso hanno paura. Le sovvenzioni per questi lavori vengono date dal municipio, se si è fatto carico delle esumazioni o se le famiglie presentano una richiesta allo Stato, che concede questa sovvenzione alla famiglia, che poi decide cosa fare. C'è chi vuole fare una cerimonia d'omaggio, altri vogliono fare un video, altri un'esumazione. Ma la maggioranza delle esumazioni sono state fatte senza sovvenzioni, sia qui che nel resto dello Stato spagnolo. Come abbiamo fatto? Ci si organizzava i fine settimana, chi prestava l'auto, chi la casa, una famiglia faceva da mangiare e così via. Tutto questo movimento è nato chiaramente dal basso. E poi c'è un'altra questione che può sembrare anch'essa paradossale. Ci sono persone con una profonda conoscenza del tema che ci criticano, accusano asserendo che noi stiamo distruggendo delle prove. Il fatto è che queste stesse persone in questi anni non hanno detto nulla sulla questione. Forse sono alcune di quelle che pattarono la cosiddetta transizione politica. Sono quelle persone che hanno sostenuto per anni che la Spagna è un modello con la movida madrilena e tutto il resto. E anzi, ringraziamo che un giorno ci hanno concesso la libertà. Questi ci accusano di distruggere prove, quando invece, crediamo, noi stiamo apportando delle prove. Noi con i nostri dossier e le nostre relazioni stiamo fornendo non solo prove, ma anche documentazione che, se sarà considerata necessaria, potrà servire a una casa giudiziaria. Queste persone che ci accusano motivano le loro accuse asserendo che se noi abbiamo scoperto una fossa e quindi un delitto, dobbiamo far sì che lo Stato intervenga e che indaghi. Forse loro hanno un'estrema fiducia nello Stato, a differenza di me. Quale Stato, chiedo io? Chi? La Guardia Civile? Quelli che andarono ad arrestare queste persone e le fecero scomparire? Dovrebbero essere gli stessi che vanno dalle famiglie a raccogliere le deposizioni chiedendo chi fu ad arrestare il loro familiare? Come se i Carabineros cileni andassero ad intervistare i familiari di Desaparecidos chiedendo loro chi li ha fatti sparire? Lo Stato ciò che deve fare è favorire l'equipe preposta a questo tipo di ricerche. Equipe dove ci dovranno essere funzionari pubblici che svolgeranno le funzioni di loro competenza. La questione è che queste critiche superficiali trovano il tempo che trovano. Qui ci sono familiari che ne hanno fin sopra i capelli di queste forze politiche che sono stati indifferenti a questo problema e che adesso, quando la questione è divenuta di dominio pubblico, si lanciano a pontificare su come deve o non deve essere fatta un'esumazione. La legge sulla memoria storica, approvata nel 2007 dal governo Zapatero, non sviluppa politiche pubbliche di memoria storica. Ciò che fa è lasciar fare, cioè permette l'azione di tecnici preposti a queste operazioni, ma assolutamente non fa un'azione di politica pubblica, ponendo le istituzioni alla guida di azioni che adempino alla memoria e alla riparazione storica. Però per noi che lavoriamo su questo tema, la legge in qualche cosa ci ha aiutato, per esempio sugli archivi. Grazie al lavoro di pressione degli storici, questa legge stabilisce che l'accesso agli archivi non può essere né impedito né limitato. Prima della legge, in effetti, tutto dipendeva dall'arbitrarietà del funzionario pubblico che custodiva questo o quell'archivio. Adesso tutto questo è stato eliminato. Per noi tecnici che lavoriamo sul campo, questo è un passo in avanti enorme, mentre per una famiglia può essere visto come qualcosa di poco rilevante. Eppure noi fino ad ora ci eravamo trovati in situazioni difficili, perché nonostante la legge spagnola stabilisca che dopo 50 anni decade il segreto sui documenti storici, il funzionario limitava la lettura di parti di un atto o ordinanza senza mai spiegare per quali motivi. Anche sul trasferimento di alcuni archivi, come qui nel Paese Basco, quelli delle carceri, in luoghi pubblici di facile accesso, è stato un passo avanti importante. Ma sulle questioni delle esumazioni, per esempio, la legge stabilisce che il governo si doterà di un regolamento destinato a questa materia. Il regolamento so che esiste, ma per motivi sconosciuti non è mai stato attuato. Molto italico tutto ciò. C'è poi un'altra questione, che è quella della mappa delle fosse, che già era stata fatta in parte. Diverse comunità autonome avevano già elaborato una mappa nelle proprie giurisdizioni. In alcune comunità dove governa il PP hanno già detto che non faranno una mappa di queste fosse. La legge sulla memoria storica quindi presenta lacune vistose. Fu elaborata dopo un dibattito fra le forze politiche e si concluse con la decisione che il tema non fosse giudiziario. Cioè la teoria della verità, giustizia e riparazione è gerarchizzata. Prima la verità, poi la giustizia e se questa va a buon porto si parla di riparazione. Qui invece con questa legge si salta il pilastro centrale, la giustizia, e noi consideriamo questo un fatto grave, perché un trattamento giudiziario del tema permetterebbe di dare garanzia a tutto il processo della verità storica, perché darebbe tutela e protezione alle famiglie. Un processo giudiziario garantisce due questioni: cercare la responsabilità generale, imputare i fatti ai criminali ed allo stesso tempo attendere alle vittime. È vero che i modelli giuridici in tutto il mondo attuano principalmente contro l'autore del crimine e spesso la vittima è la grande assente, però io credo che pur non potendo giudicare o imputare i fatti né condannare qualcuno, ci sia invece la possibilità da parte dello Stato, come da parte dell'amministrazione della giustizia, di pensare alle vittime. In rarissimi casi dove è intervenuto un tribunale con un'ordinanza specifica, che mi ricordi sono solo 3 casi sui circa 200 che ho seguito, ebbene queste ordinanze vanno proprio in questa direzione. Cioè il giudice in questo caso, come responsabile pubblico, sostiene l'iniziativa, afferma che si devono seguire queste modalità e menziona cosa si deve fare per le vittime. Cioè nella stessa redazione dell'ordinanza giudiziale si pone attenzione a questo aspetto, riconoscendo i diritti della vittima e dando protezione a questa iniziativa. Ed è bene ricordare che queste rare azioni giudiziarie non erano rivolte a giudicare un presunto responsabile, anche perché per il tempo trascorso sono ormai deceduti. Ciononostante, per i partiti politici spagnoli preoccupa che questo secondo aspetto del procedimento, quello giudiziario, possa andare oltre quello che considerano lecito ed auspicabile, perché questo tema va unito a un'altra questione che riguarda la frase detta da molti politici, che questa ricostruzione concreta della memoria, cioè, riapre ferite. Tra i cittadini in realtà la questione non si pone in questi termini, perché la gente è molto più responsabile e seria di quanto non mostrino i partiti politici. Inoltre quei politici che dicono che questo ammettono che la democrazia in Spagna non è solida. Comunque sia, io credo che se di ferite bisogna parlare, queste si sono aperte nei partiti politici, perché con queste nostre iniziative li abbiamo messi in ridicolo, abbiamo messo in evidenza le loro ipocrisie, senza averlo voluto da parte nostra. Quindi un problema interno ai partiti che sono un apparato un po' complesso, che quando le cose vanno male, come adesso con la crisi, chiedono aiuto anche ai cittadini, ma quando vanno bene fanno come vogliono. Io credo che con la transizione non solo c'è stato un patto di silenzio, perché l'arrivo della democrazia in Spagna non ha significato solo l'amnesia, ma anche l'anestesia. Non protestare, non ribellarti tanto, lascia gestire a noi, hanno detto le forze politiche. Perché bisogna dirlo chiaramente, molti degli atteggiamenti e comportamenti di una parte della classe politica spagnola sono ancora precostituzionali. Le sentenze dei tribunali franchisti non sono state cancellate, un'eredità franchista nella democrazia monarchico-parlamentare. Certo, conclude Gabilondo, chi è stato giudicato dai tribunali franchisti non si è visto redimere o cancellare la condanna nel post-franchismo. E questo sarà un tema che prima o poi arriverà sul tavolo del dibattito politico. L'Audienza Nazionale è erede del Tribunale di Ordine Pubblico franchista, è chiaro. E chi erano i giudici del Tribunale dell'Ordine Pubblico che giudicava chi lottava per la libertà o contro il franchismo? Hanno nomi e cognomi e molti di loro non sono morti.
Zen laureak eten gobe sortzen dira haien bihotzen daupa bakara daupa da bizia zeru berria ozen zuten
Allora, queste note che avete appena sentito erano le note che aprivano bellissimo documentario di Iñaki Alforja, documentario che riguarda le esumazioni dei corpi degli assassinati e delle assassinate dai fascisti nei pressi del Monte Escaba, vicino Pamplona. Per quanto riguarda invece la intervista a Echeverría Gabilondo, noi abbiamo concluso qui la prima parte dell'intervista Esumare dignità e giustizia. La seconda parte di questa intervista la andremo a vedere nel corso della puntata della prossima settimana di Radio Euskadi. E dunque noi andiamo a concludere la puntata odierna di Radio Euskadi. Come detto, fra 7 giorni avremo la seconda parte di questa lunga intervista a Paco Echeverria Gabilongo. E il titolo di questa seconda parte sarà I buchi neri della democrazia spagnola. Mentre queste sono, come dire, indiscrezioni riguardo alla prossima stagione, comunque nell'autunno della stagione 2010-2011, autunno al massimo inverno, avremo modo di organizzare qui a Roma un'iniziativa per consentire a tutte e tutti la visione di questo bellissimo documentario, Il cementerio de las botellas, in compagnia degli autori. Per quanto riguarda la puntata odierna di Radio Euskadi è tutto. Dunque vi ricordo i contatti della trasmissione: Radio Euskadi @autistici.org. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre intorno alle 10:15, 10:30, se vede l'orario un po' ballerino. Vi lascio alla sigla finale della trasmissione, poi torneremo alle altre incombenze mattutine.